L'architetto Assessore Sassolo e l'architetto Gnoni. Bene, direi se siete d'accordo, prima di trattare quello che ci siamo detti nell'ultima riunione, faccio l'appello. Adamo presente, Galbiati ha detto che arriva in ritardo, Russo pure, Monguzzi Marco presente, Gaspero presente, signora Pozzi, consigliera Pozzi presente, consigliere Camporeale presente. Consigliere Appontani, non c'è. Consigliere Piffer, abbiamo il consigliere Zonca che sostituisce, che è presente, il consigliere Lamperti che ha fatto la comunicazione. Bene, partiamo subito, direi questa sera, come siamo rimasti nell'ultima commissione. Praticamente l'assessore aveva fatto una proposta. E io come presidente ve l'avevo lanciato, che è quella stasera di trattare, scusate, di trattare praticamente l'oggetto che verrà in discussione nell'aula consiliare, la metodologia che verrà applicata riguardo al PGT, alla variante del PGT. Assessore, vuole iniziare subito o passiamo all'architetto? Decida lei.
Allora, cercherò di fare una illustrazione.
Prego, assessore.
Grazie, buonasera a tutti. Intanto cercherò di fare una illustrazione che, come ci siamo detti settimana scorsa, non è l'apertura dell'oggetto, ovviamente, ma è soltanto la condivisione di quella che è la procedura. Perché riteniamo essenziale condividerlo con voi? Perché quello che nelle prossime settimane vi verrà dato sotto forma di atti, necessita di un accompagnamento. Dal mio punto di vista, quindi mi metto nei panni del consigliere comunale, quindi torno indietro con l'orologio di qualche mese, mettendomi nei panni dei consiglieri sia di maggioranza che di opposizione, ho reputato questo appuntamento importante per darvi una sorta di informativa, non voglio parlare di bigino, di accompagnamento, ma di informativa di accompagnamento per comprendere quelli che sono i documenti che costituiscono la divenenda delibera di consiglio. Voi troverete all'interno di quelli che sono i documenti che vi vengono consegnati, troverete diversi atti, di cui l'ultimo sarà la delibera consiliare. Perché dico ultimo? Perché sarà l'ultimo atto in ordine cronologico, nonché logico, che verrà po sottoposto alla votazione di consiglio. È ovvio che però, pur essendo questo l'ultimo atto in ordine logico, in ordine cronologico, è quello che rappresenta il cuore di tutta la votazione che accompagna l'approvazione del PGT. All'interno della delibera, infatti, trovate tutti gli elementi che hanno definito il procedimento che ha accompagnato la nascita della delibera stessa. Quindi fa riferimento all'adozione dell'atto di Consiglio Comunale dello scorso 15 luglio, fa riferimento a tutta una serie di passaggi successivi che adesso vi vado a spiegare, quindi una delibera di giunta del 28 di luglio, fino ad arrivare a quello che sono gli atti che si sono formati nella fase di deposito, di ricezione delle osservazioni e controdeduzioni. Nello specifico, quindi, voi troverete in primis la delibera di consiglio. I sette allegati invece sono: in primis, il testo che va a integrare quelli che sono gli elementi che erano stati indicati negli allegati dell'autorità competente di VAS. Voi sapete, vi ricorderete, che noi abbiamo ricevuto un parere favorevole condizionato all'applicazione di alcuni elementi, quindi il primo allegato che troverete sarà appunto l'integrazione del documento che voi avete votato lo scorso luglio con quelle che sono le integrazioni richieste dall'autorità competente. E questo costituisce il primo allegato. Questo primo allegato fa riferimento alla delibera di giunta comunale dello scorso 27 luglio, con cui la giunta ha già fatto proprie le integrazioni di natura ambientale richieste dall'autorità procedente, dall'autorità competente. Il testo che vi viene sottoposto è ovviamente siglato invece dall'autorità procedente, perché le indicazioni vengono date dall'architetto Nizzola in qualità di autorità competente, ma vengono integrate dall'autorità procedente che è rappresentato dall'architetto Gnoni. Il secondo allegato, anche questo viene successivamente in un ordine cronologico e logico, perché racchiude quello che sono le controdeduzioni ai pareri degli enti sovraordinati. Voi sapete che abbiamo proceduto al deposito l'11 agosto, credo, l'invio, abbiamo proceduto al deposito e il contestuale invio agli enti sovraordinati di quelli che sono gli atti adottati da parte del Consiglio Comunale. Gli enti sovraordinati quindi sono Provincia, Regione e Parco Valle Lambro. Nell'allegato 2 quindi voi troverete quelle che sono le controdeduzioni relative ai pareri di questi tre enti che si sono appunto espressi entro i termini predefiniti dalla legge. Nel terzo allegato invece vengono identificati quelli che sono i criteri con cui si è proceduto all'esamina delle osservazioni e dei pareri degli enti competenti. Enti competenti sono ATS e ARPA. Per quanto riguarda le osservazioni, invece, sono i documenti che sono pervenuti all'amministrazione comunale entro la data dell'11 di ottobre, che era la data ultima per la presentazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati, e alla data dell'11 ottobre sono stati ricevuti 63 protocolli in entrata. Oltre questa data sono pervenuti all'ente 4 protocolli tardivi. Non essendo il termine dell'11 ottobre un termine perentorio dal punto di vista normativo, chiaramente anche 4 contributi sotto forma di osservazioni sono stati contemplati e quindi attenzionati. Quindi 63 protocolli d'ingresso più i 4 tardivi più quelli relativi agli enti competenti. Come vi avevo anticipato nell'ultima commissione, per la disamina e la formulazione delle controdeduzioni è stato deciso di, giustamente, ripeto e sottolineo, di andare a riprendere esattamente la stessa metodologia che venne utilizzata nel 2016-2017 in sede di approvazione definitiva della variante generale al PGT. Questo essenzialmente per due motivi. In primis, per coerenza dell'attività amministrativa. Ritengo corretto che un'attività amministrativa a distanza di 5 anni possa procedere esattamente con lo stesso modus operandi. Secondariamente, per dare omogeneità all'atto, visto che noi stiamo parlando non di una variante generale, ma stiamo parlando di una variante normativa all'atto assunto nel 2017 con quella specifica procedura. Quindi, utilizzando lo stesso iter procedurale, vi posso dire che i 63 protocolli in ingresso più le 4 tardive più i pareri degli enti competenti sono stati analizzati sulla base dei singoli contributi che fossero associati a quell'unico numero di protocollo. Cosa significa? Voi potrete trovare per ogni numero di protocollo una sorta di produzione di osservazioni a grappolo. Cioè non è stata utilizzata, ovviamente, ancorché, vi faccio un esempio specifico, ancorché in un contributo associato a un unico numero di ingresso protocollato ci fosse definizione, si rileva l'osservazione come di seguito, se l'osservazione come di seguito riportava due o più richieste, queste andavano a costituire due o più osservazioni. Con questa metodologia, quindi, dai 63 protocolli in ingresso più 4 tardivi più contributi dell'ente, abbiamo conteggiato 380 osservazioni che sono state analizzate singolarmente. Quindi l'allegato 3 è quello che definisce le modalità con cui sono state istruite le 380 osservazioni, suddividendole quindi analogamente a quanto fatto nel 2016 in diversi gruppi. Noi abbiamo i contenitori, correggimi nella terminologia, abbiamo quattro diversi contenitori, abbiamo il contenitore A, il contenitore B, il contenitore C e il contenitore D. Il contenitore A rileva le osservazioni che sono di natura cartografica, che quindi propongono delle osservazioni non inerenti all'oggetto e che quindi non rientrano nella discussione dell'oggetto materia di delibera. Il gruppo B invece sono osservazioni relative alla normativa, quindi compatibili con quanto oggetto di discussione. Il gruppo C invece contiene le osservazioni che non danno luogo a procedere, e quindi qui troveremo le osservazioni che fanno rimandi a normative di legge già contemplate, che fanno riferimento all'introduzione di norme già inserite nei tre atti, o al contrario fanno riferimento a integrazioni che sono contra legem, quindi che non potrebbero essere accolte, e che quindi costituiscono la terza categoria, il terzo contenitore, che è il C. Infine abbiamo il contenitore D. Qui vengono posizionate tutte le osservazioni che provengono dagli enti competenti. Queste sono le quattro categorie con cui sono state analizzate tutte le 380 osservazioni e che costituiscono appunto l'allegato 3. Gli allegati successivi, che sono numerati 4.1, 4.2 e 4.3, invece spacchettano queste quattro categorie a seconda della loro non a seconda che queste siano non accolte, accolte o parzialmente accolte. Nell'allegato 4.1 vengono analizzate le non accolte. Per quanto riguarda le non accolte, se teniamo in considerazione quelle che sono i quattro contenitori, noi vediamo che nelle non accolte troviamo ovviamente quelle cartografiche, che sono quindi afferenti alla categoria A, e le non da luogo a procedere, che sono quelle afferenti al contenitore C. Troviamo altresì ovviamente anche quei suggerimenti della categoria B che afferiscono a osservazioni di natura normativa, ma che non chiediamo al Consiglio di non accogliere. Chiediamo al Consiglio di non accoglierle sulla base di 8 motivazioni. Io so che è particolarmente complicato, ma vi chiedo di seguirmi in questo. Quindi cosa sto per spiegarvi? Siamo nel contenitore B, quindi osservazioni meritevoli di attenzione perché sono relative alla normativa, ma che l'ufficio chiede di non accogliere per 8 motivazioni. Le 8 motivazioni costituiscono i relativi 8 sottogruppi con cui vengono controdedotte. Le motivazioni con cui l'ufficio chiede di non accogliere queste osservazioni sono relativamente, e poi li vedremo nel dettaglio ovviamente, perché comportano modifiche alla capacità edificatoria sotto gruppo 1, perché vanno a modificare le destinazioni d'uso che sotto gruppo 2, perché vanno a variare i carichi urbanistici sotto gruppo 3, perché vanno a modificare le modalità attuative sotto gruppo 4, perché andrebbero a variare le dotazioni in servizio, perché andrebbero a variare la disciplina di settore, perché vanno a modificare distanze o altezze, o infine perché richiedono di apportare delle modifiche di natura generica alla normativa. Questi sono dunque gli 8 sottogruppi con cui si compone l'allegato 4.1, che è quello delle osservazioni non accolte, che ripeto si riferiscono al contenitore A, cartografia, osservazioni cartografiche, C, non dà luogo a procedere, e B, suddivisa in questi 8 sottogruppi. E questo è l'allegato 4.1. L'allegato 4.2 invece fa riferimento al gruppo delle accolte. Nel gruppo delle accolte ovviamente non troveremo né le cartografiche, non troveremo le non da luogo a procedere perché non sono accoglibili, ma troveremo e non troveremo il parere degli enti, quindi il contenitore D, perché queste le troveremo nei parzialmente accolti, che è l'allegato successivo. Nell'allegato 4.2 quindi parliamo di osservazioni accolte. A sua volta le osservazioni accolte fanno riferimento solo ed esclusivamente al contenitore B, quindi osservazioni di natura normativa. In questo caso invece troviamo, a differenza delle non accolte, troviamo 6 motivazioni per cui chiediamo al Consiglio di votare favorevolmente. 6 motivazioni che costituiscono le 6 controdeduzioni, che costituiscono ovviamente i 6 sottogruppi del gruppo A. Chiediamo di accoglierle perché vanno a modificare le destinazioni, perché vanno a modificare le modalità attuative, perché vanno a modificare le dotazioni, perché vanno a modificare le discipline di settore, perché vanno a modificare le distanze o le altezze, o infine perché apportano dei correttivi di natura generale o vanno ad apportare dei correttivi su quelli che sono dei refusi, che evidentemente ci sono anche nonostante i vari controlli. In questo caso è ovvio che le osservazioni che rientrano all'interno del gruppo delle accolte vanno a migliorare quella che è la normativa, stando però nel solco della ratio che ha costituito l'ossatura della delibera che il Consiglio Comunale ha votato lo scorso luglio. Perché sottolineo questo? Perché è la legge 12 che disciplina il fatto che in sede di approvazione non possa essere ovviamente sovvertita la ratio che costituisce l'atto già adottato da parte del Consiglio Comunale. Questa è la norma cui ovviamente la norma di inquadramento generale cui ovviamente abbiamo tenuto fede anche nella selezione delle controdeduzioni, sia per le non accolte che per le accolte che per le parzialmente accolte. Infine termino con l'allegato 4.3. L'allegato 4.3 è relativo al gruppo delle parzialmente accolte. Anche in questo caso non troviamo il contenitore A, che è quello delle cartografiche, e non troviamo il contenitore C, che è quello delle non da luogo a procedere. In questo caso troveremo soltanto il contenitore B e il contenitore D, quindi contenitore D, quello afferente ai pareri degli enti sovraordinati, degli enti competenti, contenitore A, quello relativo alle osservazioni di natura normativa. In questo caso le osservazioni del gruppo parzialmente accolto relative alla relativo al contenitore B verrà richiesto al Consiglio Comunale di approvare parzialmente in virtù di quelle che sono 5 motivazioni che costituiscono i 5 sottogruppi. Anche in questo caso troveremo modifiche delle destinazioni, modifiche alle modalità attuative, modifiche alla disciplina di settore, modifiche in termini di distanze o di altezze o modifiche disciplina generale o correzioni di errori formali. Questi sono i 3 allegati, 4.1, 4.2 e 4.3, che costituiscono, all'interno dei quali, perdonatemi, troviamo tutte le 380 osservazioni che sono state depositate, che sono state istruite e che sono state controdedotte con questo schema logico di trattazione. Infine troveremo nel nostro pamphlet di documenti che riceverete quello che è la dichiarazione di sintesi. La dichiarazione di sintesi è un atto formale firmato dall'autorità procedente, quindi dall'architetto Nizzola. No, scusa, dall'autorità precedente, dall'architetto Gnoni, in considerazione di quelli che sono ovviamente tutti i pareri espressi da parte degli enti sovraordinati e in considerazione di quanto espresso da parte anche dell'autorità competente, quindi da parte dell'architetto Nizzola, che ripeto è autorità competente in materia di VAS. Questi sono i documenti che compongono la delibera di approvazione definitiva della variante normativa al PGT. Ripeto, io reputo importante che ciascun consigliere possa avere cognizione di causa di cosa costituisce questa delibera e soprattutto che possa capire qual è la ratio che dal mio punto di vista non è così agile per andare poi a trattare soprattutto le controdeduzioni alle 380 osservazioni. Ripeto, la metodologia scelta è una metodologia già utilizzata, sperimentata da parte di questo Consiglio nel 2017, quindi metodologia che è stata utilizzata non soltanto per la trattazione e la controdeduzione delle 380 osservazioni, ma esattamente la stessa procedura che è stata utilizzata per la procedura di Consiglio. Quindi noi abbiamo sostanzialmente replicato quanto fatto dagli uffici tecnici 5 anni fa e quanto fatto dalla stessa Presidenza del Consiglio in sede di discussione di allegati e osservazioni. Io mi taccio perché credo di essermi anzi dilungata fin troppo, ma sono assolutamente a vostra disposizione e anche ovviamente l'architetto Gnoni, che qui ringrazio per il grande lavoro svolto da parte sua e da parte degli uffici.
Bene, grazie Assessore Sassoli. Ci sono delle domande iniziate. Consigliere Piffere.
Grazie Presidente, buonasera Assessori, buonasera colleghi. Allora, due cose. La prima, vorrei capire se ha usato un'espressione, generale o è proprio ha scelto le parole con attenzione ed è importante che sia stato così. Quando dice, ad esempio, nel gruppo B, le 8 motivazioni per cui, gli uffici chiedono, quando lei dice gli uffici, intende proprio la parte tecnica, non la parte politica? Le faccio alla seconda così poi mi risponde insieme, perché ovviamente c'è una differenza importante. Così come le 6 motivazioni per cui chiedete di accogliere le osservazioni, vorrei sapere se c'è una, come dire, una volontà politica, quindi ci sta esprimendo, ci sta anticipando quella che è la posizione politica, o se chiedi di accogliere perché c'è una posizione tecnica che si accorta di alcuni vizi che in qualche modo andrebbero a migliorare il documento. Sul gruppo C, e concludo, Presidente, quando dice che osservazioni diciamo che non possono essere accolte, adesso non mi ricordo l'espressione che ha usato, però che non possono avere luogo a procedere. Questo è una mia, è un mio, come dire, una cosa su cui punto molto quando vengono presentati gli emendamenti, eccetera. Questo vuol dire che se per assurdo l'aula consigliare si esprimesse a favore, il comune andrebbe incontro a sanzioni, provvedimenti, eccetera, perché se la richiesta di non accogliere un'osservazione è dovuta da una posizione politica diversa, legittima, allora il Consiglio Comunale può valutare. Se quell'osservazione, quella richiesta, quella modifica va contro, come ha fatto riferimento, che è il più estremo ma è il più chiaro, va contro una legge sovraordinata, una legge nazionale, allora mi chiedo perché la votiamo. Questo è proprio come metodo. Grazie.
Allora, cerco di rispondere per quanto ovviamente possibile. La volontà politica si è già espressa nella fase di adozione, di stesura del documento. Come dicevo in apertura, è la legge 12 che definisce quelli che sono i limiti temporali per l'approvazione definitiva, cioè ti dà dei tempi, e ti dice anche che in sede di approvazione tu non puoi andare a modificare ciò su cui si è già espresso il Consiglio Comunale. Quindi è come se la volontà politica si fosse già perfezionata nel momento dell'approvazione, cioè in virtù della stesura del documento, per come viene presentato all'Aula e perfezionato con l'introduzione degli emendamenti, la legge ti dice, così come tu l'hai emendato, così come l'hai scritto, tu dai possibilità di compartecipare con la stesura delle osservazioni, migliorandolo ma non stravolgendolo. Quindi la lettura, buonasera consigliere, la lettura che viene data è ovvio che è una lettura tecnica, tenuto conto della volontà, dell'orientamento già definito. Dirò di più, ci è capitato attraverso delle osservazioni, e tra l'altro è stato fondamentale per noi questo, renderci conto di come alcune norme che per noi che le abbiamo scritte fossero chiarissime, in realtà alla lettura di un esterno così chiare non fossero. Quindi in quel caso è stato deciso di chiedere o l'accoglimento o l'accoglimento parziale per far sì che quella norma, pur non modificandosi nella sostanza, venisse riscritta in una formulazione diversa. Passo alla risposta relativamente alle non luogo procedere. Il tema dell'interpretazione è un tema essenziale. Uno, vi ricordate, uno degli elementi che vi ho sempre sottolineato anche in fase di presentazione era il fatto di voler riscrivere una normativa che non desse spazio a interpretazioni e che non lasciasse margini di interpretabilità, che significa poi che su ogni punto doveva essere il dirigente di settore a dare una interpretazione ufficiale. Il tema dell'interpretazione delle norme, e vado alle non luogo a procedere, ha fatto sì che noi abbiamo completamente stravolto la ratio di lettura dello strumento urbanistico rispetto al vigente. Il vigente è strutturato con una logica molto puntuale di indicare esattamente cosa sia possibile fare. Quindi la ratio del vigente è: non si può fare nulla se non quanto esplicitamente previsto. La nuova variante invece propone una lettura completamente opposta: si può fare tutto ad eccezione di quanto esplicitamente escluso. Faccio quindi l'esempio del non da luogo a procedere. Abbiamo avuto molte osservazioni di natura normativa che ci chiedevano di andare a inserire delle destinazioni funzionali che non erano state inserite. Il non dà luogo a procedere è perché quelle destinazioni sono già contemplate perché non sono escluse. Questo è il non dà luogo a procedere, perché sono norme già contenute all'interno della norma. Ok.
Le tre categorie sono fisse.
No, non possono essere respinte in che senso?
Non è una bocciatura della proposta, è soltanto una, diciamo, definizione. Non dare luogo a procedere.
Prego, va.
Assessore Ignone, dai. Prego, assessore.
Architetto Ignone, dai.
La categoria di risposta è obbligatoria. Le osservazioni o sono respinte, o sono accolte, o sono non accolte. Non si trovano altri tipi di risposta. Quindi nel momento in cui io vado a presentare una osservazione che mi dice che devo modificare l'articolo X in un certo modo, ma quel modo è già contemplato, io devo per forza respingere l'osservazione, anche se mi chiede una cosa che è già prevista all'interno. Volevo evidenziare, ho ascoltato quello che ha chiesto, alcuni punti. Le osservazioni per norma non possono modificare l'orientamento generale del piano, quindi possono apportare modifiche, e io sottolineo in molti casi costruttive, che si inseriscono in una migliore lettura della norma e quant'altro. Però ad esempio voi avete avuto la possibilità di accedere, perché sono pubblicate sull'extranet del comune, ce n'è una. Ad esempio la numero 31, tra virgolette, che ha una serie circa 130 richieste. Quindi quell'osservazione per complessità, se l'avessimo ad esempio interpretata come un'unica osservazione, quella per molteplicità di richieste ovviamente avrebbe dato non luogo a procedere. La scelta invece di spacchettarla e rispondere a tutti e 130 i quesiti, che è una scelta ovviamente portata avanti di trasparenza, prevede che per ogni quesito poi ci sia effettivamente una risposta e un'indicazione alla Giunta e al Consiglio Comunale di accogliere, respingere o quant'altro, o parzialmente accolta, non si va oltre. Aggiungo che rispetto ai gruppi, ai sottogruppi che citava l'assessore, è chiaro che abbiamo differenti nei singoli casi, accolte, parzialmente accolte, diversi sottogruppi del gruppo B che partecipano, perché per quesito molte volte in un sottogruppo non sono capitate o accolte o non accolte, tanto per intenderci, quindi se no i sottogruppi erano sempre quelli. E sottolineo un'altra cosa che voi troverete poi negli atti, che abbiamo seguito in maniera molto puntuale la procedura in essere, quasi tra virgolette indicando le stesse terminologie, no? Se voi vedete ad esempio quelle che noi abbiamo chiamato inidoneamente scatole, ma sono gruppi ABCD, ABC sono esattamente le stesse diciture del piano vigente, di approvazione, scusate, del piano vigente, che però aveva una scatola D dove noi abbiamo messo dentro gli enti, e la precedente aveva le schede. Però considerate che quella aveva nella scatola la verifica cartografica, quindi una variante più articolata, perché prevedeva anche modifiche alle carte, che questa ovviamente non ha. Quindi tutti i soggetti che hanno chiesto che un'area agricola diventasse residenziale sono finite automaticamente all'interno di quella scatola, che ha dei pareri contrari che la scatola ha. Quindi questo è il passaggio, perché dalle indicazioni dell'amministrazione, dall'adozione, quelle modifiche cartografiche da sempre non erano contemplate, e quindi non c'era un parametro discrezionale.
Aspetti, consigliere Piffer, ci sono altri consiglieri? C'è stato.
Rispondo io sempre. Allora, indipendentemente dall'osservazione, ogni osservazione per legge, articolo 13 della legge 12, ha obbligatoriamente la necessità di controdeduzione da parte del Consiglio. Quindi quello che dicevo prima, accolta, parzialmente accolta e non accolta, è un obbligo, no? Poi la razionalizzazione che c'è all'interno dell'allegato 3, che noi abbiamo sposato perché abbiamo pensato anche ad altre cose, però la logica di dire che interveniamo su un impalcato già esistente, aggiungo anche relativamente recente per molti aspetti, e integrativo, perché non dimentichiamo che alcuni elaborati grafici moltissimi elaborati del PGT vigente, e troverete poi l'elenco in delibera, sono stati mantenuti in essere, quindi non sono stati modificati, quindi questo è un passaggio. Sulle non luogo a procedere ci sono richieste generiche. Allego una relazione tecnica sul verde di un comune dell'Emilia Romagna, la butto lì, e non si capisce cosa si chiede. Un'osservazione deve avere, come dire, una richiesta puntuale, perché bisogna dire che in quell'articolato lì io voglio che tu modifichi questo tipo di parola, dicitura e quant'altro, che permetta poi una modifica puntuale della norma. Non posso chiedere in generale fate fare residenza dappertutto, non so se mi sono spiegato. E siccome giustamente molte sono legate, ovviamente le osservazioni sono dei cittadini che molte volte non sono tecnici e fanno richieste diciamo un po' più di carattere generale, questo è un parametro. Altri sono puramente normativi, cioè se fondamentalmente chiedono distanze che la norma non può applicare, ovviamente il parere è contrario.
Ci sono altre domande? Consigliera Pozzi? Prego, consigliere.
Grazie, buonasera tutti quanti. Mi è chiaro e ringrazio per, devo dire, l'illustrazione precisa, progressiva, di cui ho preso nota. Non ho visto i documenti. Mi chiedevo, proprio perché non sono avvezza a questo tema, ho ben chiaro, diciamo così, come abbiamo proceduto per quanto riguarda sia in commissione sia in consiglio comunale, quali sono stati i passaggi per la variante a luglio, allora, ecco, non a luglio, prima. La modalità di lavoro, presumo, da quello che è stato indicato, procederà piano piano, per cui, come dire, presumo che ci sia un primo esame per quanto riguarda il primo contenitore, con suddiviso per quanto riguarda le motivazioni successive, per cui, come dire, il percorso che faremo in commissione e successivamente in consiglio, esattamente che flusso avrà? Giusto per essere chiari, perché almeno ci si prepara strada facendo, insomma, detto chiaramente.
Sì. L'ordine con cui vi ho illustrato gli allegati è l'ordine con cui si procede all'esame in sede d'aula. È esattamente questo l'ordine. Infatti ho iniziato dicendovi la delibera di consiglio è l'ultimo atto, ok? Perché inizieremo con l'allegato 1, quindi con l'integrazione, con quanto prescritto dalla VAS, l'allegato 2 per quanto riguarda la definizione di quelli che sono i pareri degli enti sovraordinati, l'allegato 3 che sono i criteri, l'allegato 4.1, l'allegato 4.2 e l'allegato 4.3 che sono le controdeduzioni. Quindi come procediamo? 4.1 non accolte A, quindi cartografiche, non accolte B con gli 8 sottogruppi, non accolte C, non dà luogo a procedere. Poi si passa all'allegato 4.2, accolte. Il primo gruppo delle accolte è il B, quindi si va con le 6 o 7, adesso non ricordo più, 6 sottogruppi, quindi le 6 motivazioni dei sottogruppi del B delle accolte. Poi si procederà con l'allegato 4.3, parzialmente accolte. Inizieremo con la fascia B, che ha le sue 5 motivazioni, quindi i suoi 5 sottogruppi, più quello che è il D con i pareri degli enti competenti. Dopodiché ci sarà appunto la votazione della di dichiarazione di sintesi e infine la delibera. Secondo me procediamo esattamente con questo senso, che è un senso cronologico e un senso logico. Poi mi rimetto a voi che siete i commissari e ovviamente alla volontà del Presidente, ma io procederei ovviamente in questo modo.
Spero di aver risposto.
Ci sono altre domande? Consigliere Zonca?
Sì, grazie. Era più che altro un chiarimento sotto questo aspetto, no? Visto la materia già per se stessa, l'urbanistica è ostica per tutta una certa serie di questioni. Lei, assessore, ha fatto una relazione molto dettagliata di quello che appunto, come diceva, verrà la, diciamo, la procedura che verrà poi fatta in consiglio comunale. La cosa che le chiedo è, questa relazione che lei ha fatto questa sera, il verbale di questa commissione, è possibile averlo diciamo in tempi ragionevoli, nel senso, perché poi ci saranno, stasera ho saputo che ci saranno altre commissioni e non è che parteciperò io alle altre commissioni, quindi anche per dare la possibilità al consigliere che generalmente viene sempre, cioè il consigliere Lamperti, di avere, come si chiama, una conoscenza di quello che è stato discusso questa sera, che mi sembra anche in modo di avere un'idea molto chiara su quello che sarà un po' i lavori del, superato tutte le commissioni, i lavori che il Consiglio Comunale poi andrà a fare, insomma, ecco, la ringrazio.
È più un problema del Presidente della Commissione, del Segretario, non è mio.
Naturalmente è il verbale che sarà redatto. Oppure lei lo sa che questa commissione è registrata e sarà messa proprio immediatamente, sarà pubblicata, per cui su questo diciamo ci siamo. Era questa la domanda, io l'ho detto. No, ai commissari volevo dire, visto e considerato anche che, come avete saputo anche nelle riunioni che sono state fatte dai capigruppo, c'è una calendarizzazione dei consigli comunali. Io come presidente, per dare la possibilità... mi sono portato diciamo avanti e già vi sono arrivate delle commissioni per iniziare a parlare dell'oggetto. Infatti mi ho messo il 26, l'1, il 3, il 7 e il 10, perché io non voglio che poi mi venga detto no, il Presidente l'ha convocato tardi, ne ha convocate poche, così io per dare più spazio nel discutere via. Poi sicuramente ci metteremo tutti la testa e naturalmente poi faremo un programma per come discutere. Ci siamo noi, penso che c'è la disponibilità dell'assessore, è stata totale, anche dell'architetto Ognoni, nel discutere l'oggetto. Sappiamo che è un oggetto molto ostico, che qui non siamo tutti architetti, è difficile da capire, li utilizzeremo sia l'assessore che l'architetto, li esprimeremo il più possibile. Da parte mia questo era dovuto dirvi e ve lo sto dicendo già qui. Prego, consigliere Monguzzi. Il 26, l'1, il 3, il 7 e il 10.
No, semplicemente, niente, grazie Presidente, dell'anticipazione relativamente alle date delle commissioni. Ci sarà quindi l'apertura e la presentazione dell'oggetto venerdì 26. Confermato. Allora, rispetto alle commissioni calendarizzate, dopo la presentazione, diciamo, ci sarà proprio il discorso della fase di domande all'interno della commissione, quindi abbiamo poi il tempo di poter vagliare il tutto e arrivare poi all'espressione del voto con l'ultima sera.
Avremo tutto lo spazio, che sicuramente come abbiamo fatto nella passata tornata, faremo lo stesso, consigliere.
Presidente, mi perdoni, cioè io volevo capire ma la serata di venerdì sarà sufficiente per l'illustrazione? Ah, ecco. Cioè, io volevo capire come si pensava proprio, visto che effettivamente ci sono questi gruppi, questi sottogruppi, tutte queste osservazioni, se abbiamo un'idea, per esempio, non so, due sedute per quanto riguarda la presentazione, o faremo una presentazione a pacchetti? Ah, ecco, ok.
Oh, sì, quello allora mi rendo conto, probabilmente non mi sono spiegata bene, però ripeto, non ho neanche parlato neanche ancora con l'architetto Gnoni, ma io seguirei esattamente il procedimento cronologico e logico di analisi in aula. Cioè io partirei venerdì sera con l'architetto Gnoni che spiega l'allegato 1, l'allegato 2 e l'allegato 3. Seduta successiva iniziamo con l'allegato 4.1, 4.2 e 4.3. Cioè in modo tale che si segue esattamente quella che è la logica di trattazione in aula, se siete d'accordo, perché altrimenti, cioè, io ad oggi non avrei neanche niente da presentarvi, cioè a differenza dell'adozione in cui vi posso spacchettare, vi potevo illustrare quelli che erano i contenuti del PDR, del PDS, del documento di piano, qui non ho molto da illustrare in termini di illustrazione generale complessiva, io procederei proprio per pacchetti. Scusa.
Altre domande? No, è meglio che ce le diciamo stasera, così magari quando facciamo la commissione, quando siamo in commissione, già sappiamo di come affrontarle. Ci sono altre domande, altri dubbi? Sì, sì. Se volete, c'è una motivazione anche, periodo di Natale, ci sono i colleghi che arrivano dal lavoro tardi, visto e considerato che sono di presenza, per dare la possibilità a tutti di arrivare in tempo, visto e considerato che tratteremo qualcosa di importante per la città che disegnerà la città del futuro, è anche giusto che ci siano tutti, e faremo un sacrificio, lo faremo tutti. La mezz'ora, certo, quella mezz'ora che staremo qui, anzi vi dico ai commissari che mi hanno naturalmente chiamato per le difficoltà che hanno e che io ritengo che siano tutte giustificate, sono effettivamente reali, non che si alzano la mattina e dicono iniziamo alle 19. Hanno detto per noi non ci sono problemi, quando vogliamo finire finiamo, dice dopo. Per cui hanno dato la massima disponibilità. Sicuramente noi un tempo ce lo daremo, anche perché poi il consiglio il comune chiude e dobbiamo darci il tempo. Io penso che quella mezz'ora la recuperiamo, sarà mezz'ora, sarà tre quarti d'ora, sarà un'ora e mezzo, sicuramente siamo qui per lavorare, per capire di più, e quando voteremo, che io sarò anche dalla parte vostra, che voterò e schiaccerò il pulsantino, voterò consapevole di aver fatto un ottimo lavoro e di sapere quello che faccio. Questo è l'obiettivo come presidente che mi sono dato per questo lavoro che faremo. L'abbiamo fatto con l'adozione, la faremo con l'approvazione di questo documento. Bene, io ho finito. Consigliera Pozzi, prego.
Grazie. Rispetto all'orario, allora, per carità, non c'è problema. Sarò qua sicuramente alle 19. Teniamo però conto di una questione, che siano le 19, perché se sono le 19 e un quarto mi va un po' meno bene. Avrei magari lasciato almeno 10 minuti di arrivo, perché potevamo esserci tutti, per cui 18 e 45 e 19 però si inizia, insomma, perché altrimenti sforiamo un po' troppo e non abbiamo poi il tempo sufficiente per poter trattare l'argomento, anche se dovessimo terminare alle 21.
E qui siamo tutti consiglieri, ce lo stiamo dicendo tra di noi, per cui la sollecitazione che ci ha fatto la consigliera Pozzi, diciamo che alle 7, alle 19, se possibile, di essere tutti presenti. Per cui siamo qui, ci diamo questa, diciamo, parola tra di noi, da gentiluomini e galantuomini, per quello che siamo e per il lavoro che faremo. Dico, per me va benissimo la proposta e va bene. Bene, io dico che se non ci sono ulteriori domande, penso, ringrazio l'assessore Sassole per la sua puntuale sempre esame. Prego, assessore Sassoli.
No, ho detto grazie a voi.
Ah, grazie a voi. Ah, no, pensavo che aveva detto no, vorrei aggiungere qualcosa. All'assessore Ignoli, buonasera a tutti, ci vediamo venerdì. No, no. Sì.